16 minuti e 40 secondi di mercoledì 3 marzo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci di nuovo per la terza parte di 24 Mattino, al microfono sempre Simone Spezia. Alle 8.35 sarà nostro ospite il sindaco di Bologna, Virginio Merola, Bologna che da giovedì sarà in zona rossa. Con lui parleremo di questo, ma anche un accenno di politica, ragionare un po' intorno al suo partito, il Partito Democratico. Lui è uno che si è schierato duramente nei confronti di altri sindaci che invece sono stati critici con la linea di Zingaretti. E poi ci occuperemo di ristori, dei capitoli economici, lo faremo con la vice ministra dell'economia Laura Castelli. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta, e i nostri canali social Instagram e Facebook 24 Mattino, sia l'uno che l'altro, facili da trovare, andate là, seguite o mettete mi piace a seconda del social, e resta nel nostro spazio aperto di discussione, di dibattito, di riflessione e di incontro. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci.
Buongiorno, io so che tu ed io la mattina ci infiammiamo per le notizie americane, fresche, quelle che vengono. E stamattina il nostro personaggio è Neera Tanden, che è la direttrice dell'ufficio di gestione e bilancio di Biden, una cinquantenne importantissima, già vicinissima a Hillary Clinton, che è stata costretta alle dimissioni perché si sono scoperti una quantità di tweet offensivi, aggressivi, politicamente scorretti nei confronti dei repubblicani. Probabilmente è stata influenzata da quello storico senese Gozzini, quello che ha dato della pescivendola alla Meloni, e questa influenza di Gozzini oltreoceano ha portato a un inciampo che non ci voleva, perché è un personaggio noto, tra l'altro una donna, ma e poi non è l'unica difficoltà che incontrano gli Stati Uniti in questo momento, perché in tema di pandemia c'è il caso Texas, i giornali americani ne sono pieni, domani vedrete ne saranno pieni anche gli italiani, perché il Texas, pur non essendo finito del tutto, però insomma ha ottenuto ottimi risultati con i vaccini, ha annunciato bene, si riapre tutto, basta mascherine da domani, allegri. E la California, che invece ha dei problemi, si è irrigidita, ha detto ma come in Texas c'è tutta questa libertà, e contro il governatore della California si è avviata una procedura di recall. Tutti i nostri lettori ascoltatori sanno cos'è il recall, è quella procedura per cui si può abbattere un governatore in carica, basta raccogliere delle firme in numero sufficiente, si chiede un referendum e poi provare ad abbatterlo, e quindi Texas e California sono in tempesta. Musk, che è un democratico, ha lasciato la California, ha detto vabbè, ma se in Texas c'è la libertà mi trasferisco in Texas. Il governatore, ricordatevi questo nome, si chiama Greg Abbott, e farà parlare di sé. Io ho l'impressione, adesso non ne so nulla, seguo queste cose per via di notizie, però ho l'impressione che sia un'ubriacatura italiana quella del Texas, cioè come l'Italia dell'estate scorsa, Tana libera tutti, tutti pensano, anche da noi, quando si parla, sì, cioè, entro maggio, giugno, luglio saremo fuori, ragazzi, insomma, saremo fuori vuol dire ci metteremo sulla strada per uscirne, non che nessuno immagini che ci sia una Bengodi come fu quella dell'estate scorsa, perché la Bengodi come quella dell'estate scorsa può portare a un altro anno come questo, cioè un anno veramente molto, sì, fastidioso.
Io non sono,
posso dirti, visto, calcola,
sì. Sì. No, ti dico Paolo che non sono negativo come te in realtà, io sono un po' più ottimista anche dal lato delle possibilità dell'avanzamento dei vaccini, però lo vedremo, tanto staremo insieme fino a ridosso dell'estate, quindi.
Che io sono ottimistissimo sui vaccini, anche se vedo che quello che vedono tutti, che in Europa c'è caos e che questo caos si riflette, hai visto stamattina, l'hai data come notizia importante, l'Austria e la Danimarca si rivolgono a Israele, dicono noi facciamo da soli, cerchiamo da soli i vaccini, e finché sono l'Austria e la Danimarca, però sono paesi importanti, ma anche la regione Campania ha votato una risoluzione che dice noi vogliamo il vaccino Sputnik. Ti dicevo, il quotidiano Il Domani ha fatto un calcolo molto preciso dicendo che con queste coordinate ci vorranno 2 anni prima di fare alla maniera texana, poter fare alla maniera texana. Quindi non è che io sia negativo sui vaccini, ma penso che anche quando ci saranno i vaccini bisogna, secondo me, aspettare, perché la campagna vada nel pieno fino ad aprile, agli inizi di aprile forse faremo quei famosi 500.000 vaccini al giorno, ma basta che ne facciamo 300.000, per adesso non c'è, no, non è questa l'aria, non è questa l'aria. Però noi dai, sì, distraiamoci con Sanremo.
Dai, distraiamoci con Sanremo. Sì, ho quest'audio di Fiorello, va.
Certo. Queste poltrone qua ne hanno viste, ti ricordi in prima fila? Oh. È il culo di Giletti, sì, è quello di, c'era pure quello di Coletta, che certo, è molto
è più piccolo.
Io a questo punto c'è anche un altro detto, sai cos'è? Qua. Una poltrona senza culo è come Zingaretti senza la D'Urso.
Vabbè, il povero, ecco, Zingaretti entra dappertutto il povero,
no,
Zingaretti.
Beh, per lui è un onore, perché Zingaretti è l'unico personaggio politico che è entrato così, con una battuta simpatica, affettuosa di Fiorello nella prima serata del Festa di Sanremo. Non parleremo delle canzoni, non ne parleremo mai, perché né io né te siamo abbastanza, non siamo da considerare specialisti, però Zingaretti è in un momento di grande spolvero, perché anche di quel sondaggio che abbiamo parlato ieri, lo riassumo per gli ascoltatori che non fossero stati sintonizzati ieri Mentana, la sera precedente, aveva dato un sondaggio per cui il Movimento 5 Stelle con la guida di Conte raggiungeva quasi la Lega, faceva un balzo di 7 punti e andava a ridosso della Lega, gli contendeva il primato, stava sempre dietro di un punto e mezzo, però gli contendeva il primato. In compenso il PD scendeva di 4 punti all'incirca in zona 14%. Questa cosa ha allarmato una parte del PD, ma Zingaretti invece è contento, o si dice, dicono le indiscrezioni, che è contento, perché vede che la somma dei due, PD più Movimento 5 Stelle, ha più 2, e quindi dice vabbè, noi facciamo un sacrificio per la personalità che abbiamo scelto che ci guidi, Giuseppe Conte, rimettiamo in gioco i 5 Stelle, invece di li facciamo uscire dalla crisi, dallo sfascio, facciamo qualcosa di molto diverso, perché quando governarono con la Lega gli succhiò mezzo elettorato, noi invece siamo la dimostrazione che loro con la nostra alleanza possono rimettersi in vita, e quindi andiamo avanti su questa strada.
E regaliamo voti ai 5 Stelle. C'è un pezzo del partito, però, c'è un pezzo del PD che non è particolarmente convinto da questo,
senti,
da questo ragionamento.
Tu sei odioso, scusami se te lo dico, perché tu si capisce che tifi per quel pezzo di partito.
Ma no, ma figuriamoci, oggi avremo ospite calcolo, Virginio Mero, la figurati. No.
Il calcolo sta in piedi, insomma, quanto fa l'alleanza più 2? Quindi oggi, ti dicevo, Zingaretti metterà Roberta Lombardi e Valentina Corrado, 2 esponenti dei 5 Stelle di primo piano, nella sua giunta, e andrà avanti. Registro, perché io tengo conto anche di te, visto che dovremmo fare a lungo questa rassegna stampa, che 2 personaggi che hanno un rilievo nella storia e anche in un passato presente del centrosinistra esprimono le loro perplessità. Uno è il grande filosofo dell'operaismo Mario Tronti, che ha rilasciato giorni fa un'intervista al Riformista dicendo è come te Mario Tronti, e si è beccato Mario Tronti per questi dubbi oggi sulla Verità, li potrete leggere, persino gli elogi di Marcello Veneziani, un intellettuale che viene da provenienze opposte, addirittura fasciste, dice che è il filosofo pereista, e un altro è un grande della politica, ex consigliori di Romano Prodi, Arturo Parisi, che anche lui su diverse interviste, uomo intelligentissimo, ha espresso qualche dubbio. Quindi tu sei della corrente.
Qualche dubbio, Paolo, sono settimane che Parisi picchia come un fabbro su questa alleanza contro il, con il Movimento 5 Stelle.
Non esagerare, guarda, mi ritiro e mi ritiro dal microfono. Non esagerare, non è dubbioso, leggermente dubbioso.
Leggermente dubbioso.
Io penso che invece continuano poi le insinuazioni sul futuro di Arcuri. A questo punto sono insinuazioni, perché lo vogliono addirittura fuori anche da Invitalia e fanno il nome, è la seconda volta che mi capita di leggerlo in sua sostituzione, ieri sul Messaggero, oggi l'ho letto sul giornale, che lo dovrebbe sostituire Bernardo Mattarella, un congiunto del Presidente della Repubblica. Non ci credo, dico, l'ho letto, non ci posso credere, perché sarebbe, insomma, sarebbe un caso, va bene tutto contro Arcuri, poveretto, però sostituirlo con
sarebbe anche
Bernardo,
un po' forse un po' anche un po' inopportuno. Paolo, scusa, mi stavo dimenticando di dire una cosa importante, che è questa. Tu hai detto giustamente, noi non siamo esperti di canzoni e quindi non commenteremo. Lo è invece la nostra Marta Cagnola, che da ieri ha un podcast insieme ad Alessandro Schirano e Paolo Corleoni in 5 puntate. Si chiama Come nasce una canzone? Dipinti di blu. È un podcast originale di Radio 24 che si aggiunge a tutte le iniziative anche del Sole 24 Ore che trovate sul sito, sul nostro sito, poi il podcast di Marta Cagnola che trovate ovunque, insomma, nei luoghi digitali dove sapete che si possono trovare. Così
comunque il Festival di Sanremo, allora, visto che posso aggiungere una parola, è un festival che rispetta, questo l'ha sempre fatto, tutte le regole del politicamente corretto, tutte quelle che sono rispettabili. Fino adesso non c'è stata neanche una scorrettezza, ma il mondo in generale rispetta le regole del politicamente corretto. Ti ringrazio, stamattina hai fatto un cenno a questa nostra attenzione particolare per cos'era, per la scrittrice olandese.
Sì, esattamente. La scrittrice olandese che è stata accusata, ha detto: non puoi tradurre Amanda Gorman. Amanda Gorman, lo sapete, cari ascoltatori, è la poetessa che ha letto un suo componimento all'inaugurazione di Biden, è una poetessa afroamericana, come ben sapete, molto giovane. Ebbene, la sua traduttrice in Olanda è stata accusata di essere bianca, cioè accusata, lo è, ha detto sei bianca e quindi non puoi tradurre Amanda Gorman, e lei in buon ordine si è ritirata.
Sì, non puoi tradurre perché ci sono delle sfumature, ma è una cosa, giudicate voi. Del resto negli Stati Uniti oggi c'è uno splendido articolo sul Foglio di Giulio Meotti che informa come la quantità di libri che vengono rifiutati dall'editore, respinti, alcuni mandati al macero perché non rispettano le regole del politicamente corretto. Uno, la Random House ha mandato al macero, ha rifiutato un libro di Amélie Wenzhao, una scrittrice importantissima che ha scritto un libro, raccontava un mondo dove ci sono anche schiavi bianchi e non solo di colore. Apriti cielo, Laura Moriarty uguale, una distopia perché si parla di un uomo bianco salvatore, Kosovo Jackson, un afroamericano gay che stava per uscire con un libro che racconta la storia di due gay nella Jugoslavia della guerra civile, accusato di razzismo, il libro è stato tolto e vuoi che continua? Ce ne ho 18 di libri, uno è un caso più incredibile dell'altro. Per mettersi avanti, i proprietari del videogioco più celebre del mondo, uno dei più celebri del mondo, che è quello sulla trama di Harry Potter, hanno inserito una possibilità di un personaggio trans e così stanno si sentono un po' in pace, sì, evitano proteste. E sempre nell'articolo che ho letto prima, Kazuo Ishiguro, che è uno degli scrittori più famosi del mondo, l'autore di Quel che resta del giorno, dice che lui vede intorno a sé un clima di paura, commenta indignato l'esclusione dei libri di cui ti ho detto, dice: guardate che su questa strada finiamo male. Bravo, sì, Kazuo Ishiguro.
Oh, ultima cosa, Paolo, qualche ascoltatore ti accusa, dice di veneziani, Marcello Veneziani, hai detto che è fascista, di estrazione
no,
fascista.
Di origine. Lontane origini fasciste, vabbè, come dire di Mario Tronti, di lontane origini comuniste, sì, operaiste.
Così è.
Che male
così
c'è?
È, così è. No, io te lo dico, io riferisco quello che ci arriva dagli ascoltatori. Allora, caro Paolo, noi ci sentiamo domani mattina, come sempre, subito dopo il GR. Buona giornata e grazie.
Ti ringrazio.
Grazie, ciao.
Ciao.
Le 8 e 34 minuti, siamo con Virginio Merola, sindaco di Bologna. Sindaco, buongiorno, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Con la città che da domani diventa zona rossa, Merola, una scelta obbligata?
Sì, è una scelta dovuta, beh, visto i dati della situazione sanitaria. Ieri ci siamo incontrati con tutti i 55 sindaci della città metropolitana e abbiamo appunto chiesto insieme alla regione di firmare domani questo ordinario.
Da domani quindi, con un trend di crescita che fino a due settimane fa vedeva poco più di 500 persone ricoverate, adesso supera le 900 persone, 200 i ricoveri nell'ultimo fine settimana, appunto, Mero, la grande preoccupazione, mi pare.
Grande preoccupazione, io capisco il nervosismo di noi tutti, non ne possiamo davvero più, ma si sono rallentati troppo i comportamenti individuali. Abbiamo comuni intorno a Bologna dove i casi di contagio sono molto, molto più alti, che significa che ci sentiamo tranquilli a frequentare i nostri parenti, i nostri amici e a essere conviviali. Purtroppo non è così. Anche le scuole, i focolai che abbiamo nelle scuole non dicono che sono le scuole il problema, sono il fatto che i giovani cominciano a portarli da casa o dalle relazioni con i loro amici. Quindi è una scelta dura ma necessaria e contiamo tutti molto sul fatto che davvero si sblocchi il tema dei vaccini. Noi siamo davvero pronti a farne migliaia al giorno.
Sì, posto che, come vedevamo dai dati di questa mattina, l'Emilia Romagna ha iniettato solo il 4,6% delle dosi di AstraZeneca arrivate.
Sì, appunto, io penso che sul totale delle dosi che abbiamo, quello che risulta a me è che ne abbiamo già fatte il 75%. Il punto sono i ritardi nelle forniture, si sono definitivamente superati. Credo che siamo davvero in grado di farne molti da qui all'estate. Ecco.
Se...
Poi, prego.
No, no, vorrei sentire la sua opinione, sindaco, sul DPCM. Sì. I due fronti, i due punti più controversi mi sembrano quello sulla scuola e sulla chiusura, però vista l'ordinanza mi sembra che concordiate su quel fronte, cioè nel momento nel quale si entra in zona rossa le scuole di ogni ordine e grado vanno chiuse. E l'altro, sì, l'altro punto è l'asporto delle bevande nei luoghi diversi dai bar, nei luoghi che vendono solamente bevande, appunto, e quindi le enoteche. Là c'era un limite alle 18 che è stato portato alle 22. Che cosa dice?
Ma dico che è un'indicazione da rivedere, però insomma, glielo dico con franchezza, io posso fare un'ordinanza che vieti di consumare alcolici dopo le 18, l'ho già fatta e lo rifarò. Concentriamoci sulle vaccinazioni, perché ogni volta che c'è un decreto c'è qualcosa che non va, ma credo che sia anche comprensibile nella discussione generale. So che fare in città grandi dove c'è la movida, permettere questo crea problemi per il controllo della movida stessa. Per cui cui se rimarrà questa disposizione io ripeterò la mia ordinanza che vieta appunto di vendere alcolici dopo le 18. Noi abbiamo potere restrittivo rispetto alle ordinanze nazionali e quindi penso che comunque al di là delle polemiche la possiamo risolvere come sindaci.
Su questo fronte la potete risolvere singolarmente, anche se ho visto il presidente dell'ANCI, De Caro, ha un po' protestato su questo fronte. La vorrei portare, Merola, su questioni più politiche, se consente, no? Pur in questa situazione di difficoltà, all'interno del suo partito, il Partito Democratico, c'è un dibattito aperto, no? su tutta una serie di fronti, dei quali il principale è sicuramente la linea della segreteria di Nicola Zingaretti. Molti suoi colleghi sindaci si sono schierati contro l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, contro l'ipotesi di andare ad un congresso più avanti, mentre invece indicando la necessità di fare un congresso in autunno. E mi sembra che lei sia più dal lato della segreteria, se ho capito bene.
Ma guardi, io penso che apparirà fra un po' molto chiaro che la stragrande maggioranza dei sindaci del PD sostiene fermamente la segreteria di Zingaretti. Dire che c'è un partito di correnti, grazie. Zingaretti ha vinto le primarie proprio contro questa idea di partito, ma è un'idea di partito che viene costantemente riconfermata dai suoi critici, che oltretutto votano sempre all'unanimità, e ne sono testimone perché sono nell'esecutivo nazionale di questo partito, e immediatamente dopo cominciano a criticare. Quindi io penso che bisogna andare avanti su quanto sta proponendo Nicola e soprattutto cominciare a mettere puntini sulle i su una questione. La questione di fondo è: un partito di sinistra socialdemocratico del lavoro può preoccuparsi unicamente dei posti di governo o magari deve puntare a costruire qualcosa nella società per cambiare le cose e chiedere i provvedimenti di governo? Io vedo che molti critici di Zingaretti vivono di governo, governo e governo, ma è ora di cominciare a dire un vecchio detto: dall'alto si aggregano solo le mosche, per cui ma che congresso, ma mettiamoci al lavoro e parliamo agli italiani dei loro problemi, che congresso.
Sì. Cioè, ce l'ha con Gori e Nardella in sostanza lei?
Ma ce l'ho con chi vota delle cose e poi ne fa delle altre, questo insomma. Non riesco a capirne la logica.
Condivide l'interpretazione secondo la quale di fatto c'è tutto un gruppo che sono dei, come vogliamo chiamarli, dei renziani nascosti, cioè sono persone che in realtà sono più vicine all'ex presidente del Consiglio ed ex segretario che al PD, e appunto mi riferisco a Gori, Nardella, penso anche al capogruppo in Senato Marcucci che invece sono, no?
Ma questa è, secondo me non è questo il tema. Vede, tutti abbiamo cambiato idea in questi anni, no? Io da piccolo ero nel Manifesto, quindi il problema non è questo. Il problema secondo me è un altro, è che bisogna, come posso dire, convincersi che le alleanze vengono definite da una situazione molto in movimento. Quando sento parlare di impossibilità di accordo con i 5 Stelle, mi chiedo dove abbiamo vissuto in quest'ultimo anno, perché i 5 Stelle di un anno fa sono un altro mondo rispetto a oggi, un mondo che non sappiamo dove andrà a parare, e quindi è un processo in evoluzione. Quello che deve essere altrettanto in evoluzione siamo noi dobbiamo essere dei socialisti radicali e ricominciare a parlare di lavoro, di scuola e di ambiente ed esercitare su questo la nostra autonomia. Ma uno che non è capace di parlare di alleanze significa che non è sicuro della propria identità.
Ma lei li farebbe entrare in giunta come farà Zingaretti, 5 Stelle?
Ma qua i 5 Stelle stanno già dichiarando di essere molto interessati a fare una coalizione con noi. Devo dire che la cosa non mi riguarda direttamente perché sono al decimo anno di mandato, quindi, però il centro-sinistra bolognese sta già discutendo con i 5 Stelle.
Senta Merola, a chiudere una domanda su Patrick Zaki. Come lei sa perfettamente, è stata rinnovata la detenzione per altri 45 giorni in questa sorta di stillicidio che sta vivendo questo studente egiziano dell'Università di Bologna, che ogni 45 giorni si trova davanti ad una corte, la quale corte decide che per altri 45 giorni resterà in carcere. Le accuse, lo abbiamo raccontato più di una volta, sono risibili, perché si tratta di 10 post su internet di un profilo che presumibilmente non è nemmeno il suo, almeno così sostiene la difesa. Voi gli avete concesso, se non vado errato, Merola, la cittadinanza onoraria, che però sì, ha un valore simbolico, naturalmente.
Simbolico.
Ci si sta muovendo e si sta chiedendo di far ottenere a Zaki la cittadinanza italiana, mi pare di capire. Immagino che voi sosteniate questa ipotesi.
Sì. Sì, sì, è necessario farlo per continuare la pressione dell'opinione pubblica. Sono anche consapevole che anche questo, insomma, abbiamo bisogno di esercitare una pressione maggiore sullo Stato egiziano, come su tutti gli stati autoritari che ci sono in particolare nel nostro Mediterraneo. Penso che questa questione di Zaki sarà giocata contro quella di Regeni, cioè di riuscire a dimostrare che da una parte si cede qualcosa e dall'altra no. Non so come ragionino le teste egiziane. Penso solo che questa città e questo paese deve continuare a dire che i diritti umani e l'università non devono essere toccate da questi episodi.
Ringrazio, grazie Virginio Merola,
grazie
per essere stato con noi. Il sindaco di Bologna ha un ascoltatore che dice: ma è un cittadino egiziano giudicato dalla sua corte, non capisco tanto clamore. Rispondiamo che è un cittadino egiziano, ma uno studente di un'università italiana. Ed è, se vogliamo, anche una sorta di rappresentazione, una sorta di simbolo, no? A fronte anche di quello che è successo con l'Egitto e con il caso di Giulio Regeni. Laura Castelli, buongiorno, vice ministra dell'economia, riconfermata, eccoci qua. Buongiorno.
Buongiorno a voi,
ci siamo,
grazie.
Ci siamo. Con lei vogliamo andare un po', no, sul tema, parleremo anche un pochino di politica, come è naturale che sia, in quanto esponente del Movimento 5 Stelle, però vorrei partire dalle cose concrete. L'utilizzo di questi 32 miliardi di scostamento di bilancio che sono stati varati sotto la precedente maggioranza, ma con un ampio sostegno parlamentare, e che dovrebbero andare ad alimentare un decreto che non si chiama più ristori, ma decreto sostegni. Innanzitutto i tempi, Castelli, quali sono?
Allora, i tempi sono abbastanza brevi, ci vorrà ancora qualche giorno. Stiamo coordinando ovviamente il governo con anche la squadra di sottogoverno che, come sapete, si è insediata qualche giorno fa, abbiamo fatto il giuramento qualche giorno fa, e poi c'è il coordinamento con il presidente Draghi, che è molto importante. Siamo in una fase nuova e questo decreto, ma penso che questa è la prima parte di quelli che saranno i provvedimenti necessari a questo nuovo periodo, comprenderà i sostegni alle imprese, la parte che riguarda gli ammortizzatori, la cassa integrazione, una parte ancora importante sul tema vaccini, che, come sapete, è un tema centrale per questo governo, il Presidente lo ha sottolineato più volte, e un tema importante che riguarda gli enti territoriali che ancora hanno delle sofferenze. Queste sono le parti, sì, più importanti.
Settimana prossima, in sostanza, in settimana prossima dovrebbe essere varato?
Sì, penso di sì. Ecco, noi stiamo facendo più in fretta che si può. Poi alcune discussioni giornalistiche sono anche uscite in questa settimana. Però ecco, stiamo lavorando a questo. È una maggioranza che già aveva fatto delle proposte. Penso, sì, alla cancellazione dei codici Ateco per quel che riguarda i sostegni alle imprese, Insomma, su alcune cose è molto coordinata, perché abbiamo passato mesi dove abbiamo dovuto spendere molti soldi insieme.
Sì.
Questo io lo faccio personalmente con i miei colleghi, quindi siamo a un buon punto.
Cosa cambia dal punto di vista del criterio, dei criteri? Cosa cambia tra ristoro e sostegno?
Beh, non mi faccio dare molti dettagli, però
beh,
come
qualcosa però.
Nelle indiscrezioni si pensa di fare confronti e calcoli sulle annualità, non più sulle mensilità, che è molto importante. Si tiene conto appunto non degli Ateco, ma di tutte le partite IVA e professionisti, quindi saranno coperti tutti. Si considera il calo di fatturato e si va anche insomma a tetti più alti di fatturato. Questo perché il periodo è stato complicato per tutti.
Quindi ancora sul fatturato e la parte costi fissi, perché c'era un'ipotesi che era circolata nei giorni scorsi di fare, che era un po' il classico facciamo come i tedeschi, cioè rimborsiamo
c'è
i costi
tema,
fissi.
C'è un tema tra i tanti e io vorrei dire che insomma siamo molto attenti a tutti i settori, che non ci dimentichiamo, nell'anno precedente non sono stati chiusi da DPCM, ma hanno perso molto, cioè come se lo Stato di fatto gli avesse spento la possibilità di produrre, di fare attività, anche se non erano nei DPCM, però c'è un tema che è emerso anche in Parlamento durante la fine dell'anno, che è quello della montagna. Noi abbiamo fatto molti incontri, sì. Spesso ho incontrato le categorie, poi vengo da Piemonte, quindi li conosco, so che cosa hanno passato, e queste attività come altre hanno un tema di costi fissi molto importanti, quindi stiamo ragionando sicuramente sulla montagna di fare un intervento ad hoc più specifico, come è stato chiesto anche dalle regioni, soprattutto dalle regioni, e questo ecco ci ha fatto ragionare su anche altri metodi utilizzati da altri paesi, perché quei settori che hanno grandi costi fissi e chiaramente non possono avere un calcolo normale.
Fatturato si ragiona 2020 sul 2019, cioè in rapporto al 2019, è sempre quello il termine di paragone?
Lo dico perché è stato un problema all'inizio della pandemia, tenendo conto di quello che siamo a startup, tenendo conto del tema di chi ha aperto in un anno ma nell'anno successivo, di chi ha sospeso un'attività per alcuni mesi durante anni buoni, ecco, quindi tutte quelle specificità che sono emerse
le state valutando tutte, le specificità per quanto riguarda i ristori. Una cosa rapida, Castelli, io so che non è esattamente il suo dossier, lei però ci ha parlato di ammortizzatori sociali inseriti all'interno di questo decreto sostegni, sul fronte del blocco dei licenziamenti ne siete arrivati a una all'interno della maggioranza, un accordo su se estenderlo, fino a quando, con che taglio, oppure ancora non ci sono dettagli su questo fronte?
Aspetti,
Vice Ministro, la sentiamo malissimo, credo, non so se si sta allontanando dalla cornetta, se c'è un problema con l'auricolare o cose
no,
di questo.
No, ecco, mi sentite?
Adesso perfetto,
ecco, resti
così.
Dicevo che i ministeri competenti hanno sentito le parti sociali, lo stesso Presidente del Consiglio sta ragionando insieme ai ministeri coinvolti. Anche questo ecco, è un tema importante su cui bisognerà arrivare ecco, a meta e dipenderà anche un po' dalle prospettive della situazione, che insomma, visto il DPCM che è stato fatto nelle scorse ore, non ci delinea proprio una situazione facile.
Senta, un filo di politica, un filo di ragionamento intorno al suo partito, al Movimento 5 Stelle. Questa spaccatura che si è generata, secondo lei può rientrare con l'arrivo di Conte sulla scena?
Ma io più che spaccatura vedo questo, come è normale per una forza politica che ha poco più di 10 anni e che in 10 anni ha fatto tutto, quindi da entrare con un consigliere in comunale in qualche piccolo comune in Italia fino ad arrivare a essere la prima forza in Parlamento e a governare con 3 governi, e credo che sia normale, sarebbe un trauma per tutti, ecco, quindi come nella vita c'è chi è in grado di comprendere l'evoluzione di alcune fasi e chi invece non ha voglia di farlo. Io non denigro né un modo né l'altro, ecco, credo che questa sia stata una corsa, come dire, molto faticosa, quella che il movimento ha vissuto. Ci sono anime diverse, ma non per ideologia politica, perché non è questo, anime diverse per quel che deve essere oggi il movimento. Di fatto il movimento oggi è una forza di governo che in molte città amministra, che porta a casa, sì, risultati grandiosi, che rimette a posto i problemi creati dagli altri e che si deve chiedere che cosa vuole fare nei prossimi anni.
Quindi i cosiddetti dissidenti sbagliano in sostanza.
Io penso che ognuno deve decidere che cosa fare della propria attività politica. Sono tutti importanti, guardi, in una forza politica, tutti, anche le voci diverse dalla maggioranza sono utili per comprendere e ragionare. Poi i movimenti, i partiti hanno delle regole, quindi quando si decide a maggioranza, la maggioranza fa la linea.
Senta, non è un po' strano questo approdo di Conte sulla scena? Qualche ascoltatore dice, a questo punto, se Conte può diventare leader del partito pur non essendo iscritto, mi posso candidare anche io?
Ma allora, come si farà questo processo ancora non è delineato, quindi non arriviamo a conclusioni troppo drammatiche. Ecco, sicuramente il movimento ha delle regole. Che valgono sempre, anche quando la maggioranza decide di fare una cosa e alcuni fanno l'opposto, ecco, lo dico all'ascoltatore che probabilmente ci segue. Penso che 2 anni e mezzo di governo con Conte abbiano delineato il modo con cui il Movimento 5 Stelle sta al governo, e questo è un valore aggiunto per tutti noi e per la strada che abbiamo fatto, quindi si deciderà insieme come. Io credo che sia una risorsa importantissima, un'opportunità per una forza così giovane che ha cambiato notevolmente.
Due questioni molto rapide per tornare alle sue aree di competenza, Vice Ministro. Il primo è la questione del cashback della lotteria degli scontrini, che pare che continua a circolare voce che salta tutto.
Allora, guardi, oggi ci sono anche delle interrogazioni in Parlamento.
No, aspetti, si rimetta come era prima, perché se no. Non so che succede.
No, dicevo, ci sono anche delle riflessioni in Parlamento. Io penso che il tema sia questo: che cos'è il cashback? A cosa serve? Ecco, io penso che sia una misura che non è semplicemente una misura di lotta all'evasione, perché la lotta all'evasione si fa con tanti strumenti. Alcune forze di polizia finanziaria ce lo insegnano tutti i giorni, ci coordiniamo con loro, per esempio con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Credo che il cashback sia una misura per cambiare il modo dei cittadini di utilizzare il proprio denaro.
Una misura culturale, in sostanza.
Sì, quindi su questa scia bisogna, secondo me, ragionare. Le risorse che questa misura impegna sono molte, io penso che ci si debba sempre evolvere su questa scia.
E quindi
questa maggioranza così ampia ci permetterà di fare un ragionamento che non sarà solo quello di pensare a posso usare quei 4 miliardi in modo diverso, ma anche come procedere verso un processo dal quale non si può tornare indietro. La moneta elettronica, alcuni dati contabili che vengono registrati sono importantissimi, perché se voglio dare il sostegno, i ristori velocemente, devo averli quei dati da qualche parte. Noi
quindi la riflessione è aperta se farlo saltare o se farne saltare una parte, Castelli.
Non si parla assolutamente di farlo saltare, nessuno parla di farlo saltare. Sono strumenti che ci permettono di far emergere dati importantissimi. Sì. Ripeto, durante la pandemia la fatturazione elettronica ci permette di far velocemente ciò che normalmente ci avrebbe impiegato negli mesi. E c'è un tema di utilizzo di denaro elettronico che permette alcuni tipi di lavori.
Allora, io la ringrazio. L'altra cosa era quella delle cartelle, non abbiamo avuto il tempo, ma torneremo anche da lei, così come da altri esponenti di governo che si occupano di economia, per affrontare anche questo. Grazie Laura Castelli, Vice Ministro dell'Economia, Peter Besca per regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in redazione, Margherita Inea, Francesco Ciaraffo i nostri autori. Grazie a tutti voi per l'ascolto, seguiteci sui social, continuate a intervenire, ci siamo. A domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.